Stamattina siamo stati a pranzo con un vescovo che ci ha fatto vedere Papa Francesco in Campania 20 anni prima con Padre Nogaro, il vescovo emerito di Caserta. Quindi Padre Nogaro è come se fosse presente qui stasera insieme a noi. E Pepe mi ha detto una cosa, ha detto: Lorenzo, se tu non mi avessi detto che lui era un vescovo, io non ci avrei creduto, perché non aveva niente di tutto quello invece che il 99%, vogliamo essere un po' più buoni, il 98% dei vescovi in genere ha, cioè i segni, come diceva Don Tonino Bello, l'altro grande vescovo profeta, non il potere dei segni, no, anzi i vescovi hanno i segni del potere, ma Don Tonino parlava del potere dei segni, cioè del fatto che quello che veramente, quello che, come dice von Balthasar, credo, solo la bontà è degna di fede, cioè le altre cose non contano. Perché questo Papa spopola, ovviamente non in Vaticano, ma tra la gente umile? Per questo, perché ovviamente esprime con la vita quello che invece altri volevano esprimere o con la dottrina o con la filosofia o con altro. Ecco, quindi questa è una cosa, diciamo, positiva. Quindi vorrei ricordare Monsignor Nogaro, che abbiamo incontrato stamattina, e pensarlo e con tanta gratitudine per quello che ha fatto e quello che continua a fare, la sua porta è aperta, quindi chi vuole va lì, si parla, non ha i segretari, non ha gli autisti, quindi come un vescovo, come un uomo. Ok, grazie. Allora, Renato Papa.
Allora, io le volevo fare una domanda breve, non critica. Lei,
Renato,
ci ha detto poco fa che avendo la salute, la commensalità e la relazione con gli altri va bene, si trova Dio. Allora, mi è venuto in testa, ho un dubbio: c'è stato in Italia, per esempio, un politico italiano che invitava molto a cena, era stimato da tanta gente ancora oggi e aveva la salute, la curava bene perché è ricco e come lui altri. Allora ha conosciuto Dio. Ripeto, non è uno scherzo, mi sto facendo una battuta per
nasce. No.
Il ricco.
Soltanto quello che mi fa un po', non so, mi mette nel dubbio, è quello che era ricco, è molto ricco. Io non so, ma il Vangelo prende distanza dai ricchi, il Vangelo, perché il ricco è quello che ha denaro, non so nel tempo di Gesù, ma in questo tempo nostro essere ricco porta in sé una situazione che fa molte interrogazioni. Soltanto dico questo.
Posso fare una domanda?
Sì.
Allora, dalla lettura del suo libro e anche degli altri che ho fatto, io ho capito che sono giunto a una piccola conclusione, mia personale. E noi usiamo a dire che il vero traditore di Gesù è Giuda. Io penso, da quello che ho capito anche stasera, il vero tradimento è stato posto in essere dalla Chiesa. Non so se lei è d'accordo su questo aspetto, però le volevo fare anche un'altra domanda. Difendere Francesco, difendere questo Papa, ma non crede che comunque sia da evitare il conflitto, la guerra con chi la pensa è un'idea di Dio diversa dalla nostra? Non crede che bisogna comunque porre in essere un dialogo con queste persone per cercare di portarle dalla nostra parte?
Sì. Senz'altro, a quest'ultimo sono assolutamente d'accordo. Riguardo a quello prima sulla
tradimento della Chiesa.
Il tradimento della Chiesa. Bisogna non fare queste affermazioni così radicali, perché non sono vere, perché è un fenomeno così complessivo, difficile, per una ragione: se noi tutti conosciamo il Vangelo e conosciamo Gesù, il mezzo c'è stato la Chiesa.
Ma pure lui l'ha fatto.
È vero che la Chiesa ha fatto e fa tante, tantissime difficoltà alla fede, ma è vero anche che la Chiesa c'è stato il mezzo per il quale e attraverso il quale il Vangelo è arrivato a noi. Perché il Vangelo non è soltanto né principalmente un libro che si è conservato nei papiri, nei manoscritti e dopo nei libri, quando si hanno inventato i libri. No, il Vangelo è una vita, è una comprensione della vita. E se io ho potuto dire tutte le cose che ho detto e se voi vi trovate qui questa notte, è perché la Chiesa fa possibile questo. E questo è veramente, come prima io avevo detto dei gesuiti, sono delle cose che non possiamo rendere grazie al Signore, rendere grazie a Dio, rendere grazie alla Chiesa, rendere grazie in mio caso ai gesuiti per tutto il bene che mi hanno fatto.
Grazie. E a Giovanni XXIII,
cioè, Dino Bicca.
Volevo chiedere una cosa.
Sì.
Va bene, sono d'accordo per quanto riguarda l'etica del Vangelo. Io credo nel Vangelo e quindi sì, mi va tutto bene. Però ci sono anche molte persone che vivono eticamente, forse anche più di me, e si dichiarano poi agnostici e quindi lontani, diciamo, da Dio, da Gesù, insomma. E allora c'è una parità oppure c'è una diversità tra l'etico, la persona etica che vive eticamente pensando di seguire Gesù e la persona che vive eticamente secondo la propria coscienza.
Non è nessuna differenza. Quello che è importante è l'autenticità di questa vita etica. È quello che importa. Sì, quello che porta questa persona a vivere così è il ricordo di Gesù, o è un'altra motivazione, l'onestità, coerenza, di sincerità, allora per me è lo stesso. Quello che importa è che, per esempio, i suoi rapporti con l'azienda pubblica siano così trasparenti che si possano insegnare a tutto il mondo. È quello che importa, che quando questa persona va in casa sua tutti si sentano meglio che quando è fuori di casa, che quando questa persona arriva al lavoro tutti i compagni del lavoro si sentano meglio che quando questa persona è fuori del lavoro, e così via. E che con questa persona qualsiasi altra persona si senta la piena libertà per dirle, per domandare, per avvertire e così via, tante e tante cose nei rapporti umani e nell'atteggiamento umano. Questo è quello che importa. No? E per me, veramente, una persona che legge il Vangelo, che capisce il fondo, la realtà del Vangelo, logicamente dovrebbe vivere tutto questo. Ma io non so cosa succede, non so cosa succede, che sono delle persone che leggono la Bibbia, che leggono il Vangelo, che pensano a questo, che studiano questo, e dopo questo sono persone difficili a condividere la vita con loro. Perché capita questo? Questo è un fenomeno profondo, difficile. Si fermano le porte perché si sente parlare fuori. No, quelli che sono fuori possono continuare a parlare.
Chiudiamo la porta.
Chiudere la porta soltanto. Allora, questo capita spesso. Io sono stato 52 anni come gesuita, ho vissuto. Ho vissuto quindi 52 anni tra negli ambienti ecclesiastici. E ancora adesso, per tante ragioni, vivo in questi ambienti, ho un rapporto con questi ambienti. E conosco tante persone che studiano il Vangelo e sono persone difficili a condividere la vita. Perché? Perché tante volte, e loro non sono colpevoli, tante volte, sono forse persone per l'educazione, per la malattia, per la psicologia. E tutto questo dobbiamo pensare a questo, penso che sia chiara la mia posizione almeno.
Giacomo, la fai poi c'è l'anno picco.
Sì. Scusa, nel tuo libro tu hai parlato spesso della manifestazione della presenza di Dio nell'umano, soprattutto nel Nuovo Testamento. E hai parlato della spoliazione nella lettera ai Filippesi, e autonne kenosen, no? Spogliò se stesso. Hai parlato della umanità di Dio nel Vangelo di Giovanni e del rapporto con gli altri nel Vangelo di Matteo, il famoso cosiddetto giudizio finale, dove saremo interrogati non se abbiamo detto tante giaculatorie, se abbiamo fatto tante processioni, ma se abbiamo soddisfatto la fame, se abbiamo visitato i carcerati e via dicendo, come tu giustamente hai detto. Volevo solo, se possibile, che ci spiegassi un po' meglio nella lettera ai Filippesi perché da un lato dice Dio spogliò se stesso nell'incarnarsi, e però ha esaltato Gesù al di sopra di tutti. Ha esaltato cosa? Io credo di aver capito che ha esaltato questa umanità, però vorrei che tu ci spiegassi un po' meglio.
L'esaltazione sulla quale parla la lettera ai Filippesi, a mio avviso, quello che esalta, perché non vuol dire, sarebbe stupido dire che Gesù è Dio, si è umiliato, si è spogliato, ma fino a un momento dove ha recuperato tutto quello che aveva perso prima. È quello che molto.
Non è venuto un momento in cui ha cessato di essere Dio.
Il Dio kenotico. Io parlo del Dio perché kenotico viene di kenosis. Kenosis è una parola greca che significa spoglio. Il Dio kenotico è il Dio spogliato, identificato con lo schiavo. Identificato con lo schiavo. E l'esaltazione è l'esaltazione dello schiavo. l'esaltazione di questo Dio identificato. Così, se io, se il mio punto di vista, in questo senso, pensate che tutto il problema di Paolo, ho visto che hanno tradotto in italiano sì. L'articolo. È importante leggere e diffondere questo articolo, se è possibile, perché sì, perché in questo articolo non parlo su questo argomento, ma in questo articolo parlo sulla difficoltà di Paolo, perché siccome Paolo non ha conosciuto Gesù, prima di tutto, secondo, Paolo ha scritto le sue lettere molti anni prima dei Vangeli. Quindi, quando ha scritto le sue lettere, né Paolo né le sue chiese conoscevano il Vangelo. Questo è curioso. E molti teologi tra loro, io durante tanti anni non sapevo questo, non avevo immaginato, non avevo pensato mai a questo, perché non mi hanno insegnato questo. Ma adesso, oggi, è sicuro che le lettere di Paolo sono scritte tra l'anno 49 e 55, 56 forse. La lettera ai Romani è l'ultima. Le lettere autentiche di Paolo, 49-55. Quindi pochi anni, se Gesù è morto verso il 35, il 49 sono 14 anni dopo la morte di Gesù, non è così tanto tempo. E Paolo parla del risorto, del Gesù storico non parla. Qualche referenza indirettamente si può fare col Gesù storico. I Vangeli sono scritti dopo l'anno 70, il Vangelo di Giovanni alla fine degli anni 90, quindi quasi 40 anni dopo le lettere di Paolo. E per questa ragione penso che Giovanni, l'autore, non si sa chi è l'autore di questo quarto Vangelo, non è l'apostolo Giovanni senz'altro, e non è neppure il discepolo amato, non è, no. È un autore sconosciuto che ha scritto questo libro alla fine del secolo primo, verso gli anni 90, alla fine, quindi 35-40 anni dopo Paolo, pensate. E quindi ha avuto molto tempo a pensare a tutti questi problemi. E forse l'autore del quarto Vangelo, tra altre cose, ha capito molto bene il pericolo, perché Paolo è il primo che ha raccontato la cena nel capitolo 11 della prima lettera ai Corinzi, la cena, ma la cena ritualizzata, perché quello che racconta Paolo è un piccolo rituale, è un segno che si tratta di un rituale e che ancora oggi quando si celebra la messa si ripetono le parole di Paolo. E quello che è veramente curioso e notevole è che Giovanni, quando racconta l'ultima cena, non racconta l'istituzione dell'Eucaristia, ma racconta la lavanda dei piedi. E al comandamento fate questo in memoria di me, Paolo, il comandamento di Giovanni, di Gesù, fate come io ho fatto con voi. E aggiunta, è nel posto dove gli altri Vangeli mettono il racconto dell'Eucaristia che tra l'annuncio della negazione di Pietro e l'annuncio della del traditore, all'inverso, prima l'annuncio del traditore e dopo la negazione di Pietro, tra questi due annunci così tragici si trova l'istituzione dell'Eucaristia secondo i sinottici. Giovanni mette in questo posto il comandamento della morte. Ho ancora una cosa a dire a voi. Amate tra di voi come io vi ho amato. Quindi Giovanni, sul quale pensiamo che è così spirituale, così mistico, così elevato, no, per favore, la cosa più concreta. E per questa ragione io penso che Paolo, d'altra parte, come potete leggere qui, Paolo sempre ha, la fede di Paolo non era nel Padre, che ha spiegato Gesù, la fede di Paolo era il Dio di Abramo. Lo dice, lo ripete, sono i testi, si trovano. Ho cercato molto bene, in tal modo che adesso sono dei libri che nella sua quasi integrità tentano dimostrare che una vera conversione mai si è dato in Paolo. Paolo è restato sempre fino alla fine un giudeo che ha visto in Gesù un motivo per restaurare il giudaismo, e per questa ragione fino alla fine andava sempre in sinagoga per parlare ai giudei, e anche ha visto che i giudei non rifiutavano e quindi cercava anche i pagani, i gentili, per parlare su il Cristo risorto. E questo veramente è un problemone. E un altro problemone enorme, a mio avviso, è che la struttura fondamentale della teologia cristiana si è organizzata a partire di Paolo, non a partire dei Vangeli. E i Vangeli sono collocati come un argomento spirituale per promuovere le spiritualità, l'amore tra di noi, un'etica evangelica, ma cari amici, il centro è la religione di redenzione e di salvezza eterna di Paolo. Mentre per Gesù la salvezza è temporale. La tua fede, cosa diceva Gesù ai ammalati che guariva? La tua fede ti ha salvato. ti ha salvato di che cosa? Del peccato? No, ti ha salvato del tu eri un cieco e vedi adesso tu ti trovavi ammalato e adesso ti trovi sano. Cambiano le cose. I grandi temi, la fede, la salvezza, per Gesù sono una cosa, per Paolo sono un'altra cosa. È la religione di redenzione, come benissimamente ha spiegato uno dei grandi teologi del secolo scorso, secolo, un teologo protestante, Günther Borkham, che ha un libro, un grosso libro su Paolo, e dimostra questo con una chiarezza. E Paolo ha visto una cosa chiara e eccellente, che il movimento che ha promosso Gesù non poteva restare lì isolato in un angolo del Mediterraneo. E quindi Paolo ha promosso il cristianesimo per tutto l'impero conosciuto in quel tempo. Quindi la mondialità, la generalizzazione del cristianesimo è un merito di Paolo. D'altra parte, tutta l'importanza che ha dato alla resurrezione, la centralità della vita, della speranza del cristianesimo porta al mondo, veramente questo anche dobbiamo a Paolo. Ma Paolo ha organizzato le sue chiese, le ecclesiae domestiche nelle case, secondo la teologia che lui sapeva e che lui poteva spiegare. Ma per questa ragione io dico sempre, nel Nuovo Testamento sono due grandi teologie. La teologia speculativa di Paolo, che è una teologia giudeo-ellenistica, e la teologia narrativa dei Vangeli. Sono racconti. La teologia di Paolo è una speculazione, la teologia dei Vangeli è un racconto, una praxi, una vita, è un progetto di vita. Il centro della teologia di Paolo è il Cristo, la redenzione, la salvezza eterna. Il centro della teologia dei Vangeli è la vita tra le persone, tra gli umili, tra un'etica che cambia il mondo.
Prima della domanda di Nino volevo dire una cosa, che questo articolo di Bebe che è stato tradotto dal gruppo Il Filo coordinato da Gennaro Lamuro è qui, quindi credo che lo potete trovare. Gennaro, se non ricordo male, sta sul sito, quindi è www.ilfilo.org, lo trovate tradotto e scaricabile in PDF, ovviamente è il frutto del lavoro della comunità coordinati da Gennaro, che hanno tradotto questo articolo di Pepe su Paolo e i problemi della cristologia. Lino Pic e poi Nando Tavasso che ha alzato adesso la mano. E poi Gennaro.
Allora, la domanda mia è secca. Se padre Castiglio ha riflettuto su questo problema, cioè la proposta che lui fa della centralità dell'etica, se mette da parte, elimina, diciamo, il valore
della liturgia, mi riferisco in modo particolare l'Eucaristia, la confessione, oppure alla luce della centralità dell'etica che Padre Castiglio propone, c'è da rivedere profondamente la pratica, diciamo, per esempio, dell'Eucaristia o dei sacramenti. Cosa è chiaro? Questa centralità mette da parte ed elimina il valore, l'esperienza dei sacramenti, o pone il problema di una revisione profonda, e se il padre Castiglio ha elaborato qualche proposta in merito.
Ha scritto un libro, Simboli di libertà, poi sì. È così lì. Quindi...
Fate attenzione, questa domanda è importantissima. Fate attenzione per piacere. Penso dobbiamo finire, non abusare del tempo.
Ci sono ancora due domande sicure, poi vediamo. Sì. C'è Nando e poi
Gennaro. Ma questa domanda è importantissima. Tutto dipende come può dar qua, per favore. Grazie, grazie. La mia risposta è questa: non si devono supprimere i sacramenti. Perché? Perché nel sacramento, i componenti del sacramento sono il rituale, ma il rituale intanto in quanto è l'espressione di un simbolo, di un'espressione simbolica. E siccome la fede non è una un'esperienza singolare, privata, ma condivisa e partecipata per una comunità, per un gruppo, in una cultura determinata, la fede si deve esprimere per mezzo dei simboli, e il simbolo è sempre un fatto culturale. Per esempio, io spiego questo credo abbastanza bene nel mio libro Simboli di libertà. È un libro scritto molti anni prima, che io non pensavo a tutte queste cose che ho detto questa sera qui. Ma pensate a questo. I simboli sono sempre fatti culturali. Per esempio, l'esperienza della tristezza quando muore una persona, il colore col quale nella nostra cultura si è espresso questo è il nero. Invece sono delle culture dove scrivono questo con il bianco. I simboli dipendono anche dalle condizioni del calore, temperatura e così via, tante cose. Nella cultura mediterranea si esprime il pranzo per mezzo del pane e del vino. E per questo l'Eucaristia si celebra con pane e vino. Nelle culture dove non esiste il pane e il vino, ma si coltiva, non so, altre cose, come può essere il riso, si dice il riso. Il riso è il tè in Cina. Io vedrei molto bene che si potesse celebrare l'Eucaristia con un pezzo di
piatto di riso.
Sì,
con riso.
Col riso
e il tè.
Con un tè. Quello che è culturale, perché questo è uno, questo è un problema non risolto nella storia della Chiesa. I grandi controversi dei gesuiti per i riti della Cina e i riti malavari, il padre Ricci e il padre De Nobili, nel 600 questi sono dei problemi che non sono risolti ancora, perché non è, fate attenzione, io mi metto in piedi perché sono stanco di essere seduto tanto tempo. Tutto quello che riguarda i sacramenti non è dogma di fede. Questo fa impressione quando si ascolta per prima volta. Ma pensate a questo. Un dogma di fede è una cosa rivelata da Dio e proposta dalla Chiesa come dogma di fede. Due condizioni. Non tutte le cose che si trovano nella Bibbia, nel Vangelo, sono dogma di fede. No. Devono essere cose che si trovano nella Bibbia, nel Vangelo, e anche proposte dal Magistero infallibile, che è il Magistero di un concilio ecumenico o il Magistero infallibile papale. Se non sono queste due condizioni, Bibbia e Magistero infallibile, non è dogma di fede. Orbene, tutto quello che appartiene ai sacramenti, che si trova quindi nella sessione settima del Concilio di Trento, tutto questo, leggete il mio libro pubblicato l'anno 81 e nessuno mi ha potuto contraddire quello che dico. Un capitolo lungo, più di 100 pagine, facendo l'analisi minucciosamente nelle acte del Concilio di Trento, il volume quinto delle acte del Concilio di Trento. Ho lavorato durante tutto un anno in questo libro e ho dimostrato che quando si è arrivato a provare le anatema sit della sessione settima, la discussione tra i padri del concilio e i teologi era rispondere alla domanda che si è fatto, e la domanda era: qui si condannano eresie o si condannano errori? Era: sono eresie o sono errori? La discussione è arrivata a tal punto che non si hanno messo d'accordo e non hanno potuto definire questo. E la gente pensa che, come si dice, sì, i sacramenti sono sette, né plura né pausione, né más ni menos che sette, più né meno che 7, se non dici questo anatema sì, quindi sono 7, non è differente. Non è differente. Non appartiene alla fede. Sì, qualcuno mi dice sì, ma il magistero ordinario ci viene insegnando questo così durante secoli. Ecco, durante più, molto più di secoli, si è insegnato che il sole girava intorno alla terra fino al giorno che si è provato che era all'inverso. Quindi questo, mamma mia, vedete, ho pubblicato questo in un articolo, posso inviarti questo articolo a proposito del sinodo sulla famiglia, dicendo come sulla famiglia non esistono definizioni dogmatiche, nessuna. Nel modello di famiglia, nelle condizioni della famiglia, nell'indissolubilità del matrimonio, nessuna di queste questioni è di fede. Quindi sono questioni disputate. Questioni sulle quali si può discutere senza paura di dire un'eresia. Vedete? Questo è importante. Io sento dire queste cose che nessuno dice queste cose, forse perché non sa, forse perché sa e ha paura a dire. Io, come sono uscito dall'ambito dell'ubbidienza, mi hanno tolto il voto d'ubbidienza, la Santa Sede non mi ha tolto il voto di castità. Quindi
è stato stabilito.
Qui avete un cittadino casto. Ma adesso che mi hanno tolto il voto di povertà, ho sentito la difficoltà che hanno le persone che non hanno il voto di castità, di povertà. Le persone che hanno il voto di povertà hanno una sicurezza economica che noi che non abbiamo il voto non abbiamo. Allora. È notevole questo, eh? Quando mi hanno tolto il voto di povertà mi sento più povero. È vero. E non dico di più perché non mi piace parlare di questo argomento.
Nando, domanda.
Quindi aspetta un attimo soltanto, ho risposto alla sua domanda. Il simbolo, abbiamo bisogno dei simboli in una comunità dove esprime simbolicamente come esprime l'amore tra di loro, e noi l'espressione di questo secondo la tradizione cristiana è cenare insieme, non fare un rituale ecclesiastico in una cattedrale. Si può fare così, ma mi sembra che per molta gente invece cenare insieme, come dice San Giovanni della Croce, dico in spagnolo, nel cantico spirituale, la cena che recrea y enamora, la cena che recrea y enamora. Allora questo dovrebbe essere l'Eucaristia. Vedete? Per questa ragione credo che i sacramenti, per introdurre in chiesa il simbolo dell'acqua, mi sembra un simbolo universale, abbastanza buono, e ha una tradizione così lunga. Dobbiamo mantenere il battesimo, dobbiamo mantenere l'Eucaristia,
e così via. Possiamo, potremo. Domanda.
Domanda?
Domando...
L'ultima.
Sì. No, l'ha venuto, c'era Gennaro pure che se l'abbiamo dato.
Dove sì.
Cinque mesi fa con Lorenzo abbiamo presentato il suo libro in un comune qui vicino. Le persone sono state molto colpite e stimolate dall'umanità di Dio. Sono però emerse due grosse perplessità. C'erano alcuni che si sono sentiti dopo la presentazione del libro un po' orfani dell'assoluto. Altri che ponevano il problema nell'orizzonte dell'umanità di Dio che postò la risurrezione. Gliele pongo queste due domande.
Veramente la risurrezione significa che abbiamo un'esperanza. L'esperanza che la vita non finisce con la morte. Cosa troviamo dopo? Non resta che una speranza. Sicurezza? Nessuna. Sicurezza? Nessuna. Soltanto un'esperanza. Questo è il punto capitale della risurrezione. E l'assoluto è una parola sostitutiva del trascendente. E se si spiega bene cosa il trascendente, io non nego il Dio. Oh, mamma mia, per me è fondamentale. Per me è assolutamente fondamentale il Padre di Gesù. Il Padre sul quale ha parlato Gesù e parlava sempre Gesù. Perché se non esiste il Padre, che è una rappresentazione umana al nostro... alla nostra possibilità di capire, se questo non esiste, per quale motivo io a quello che mi fa male devo fare bene? A quello che mi fa male io farò male. Tutta l'etica è fondata su questo padre, diciamo l'atteggiamento di questo padre. Perché pensiamo che il Padre manda il sole per i buoni e per i cattivi, per i santi e per i peccatori, e così via. Il Padre è sempre buono. Nelle parabole, la parabola del figlio
perduto,
e per questa ragione io devo accogliere tutte le persone, anche quelle che mi producono un rifiuto. No! E per questa ragione devo andare a lavorare, anche se potrei non andare a lavorare e guadagnare anche di più. E così via, tante tante cose. Sì, sparisce il Padre, l'assoluto, il trascendente, il nome è quello che importa di meno. Quello che importa è che se non abbiamo questa motivazione che trascende tutto, tutto l'immanente diventa rovinato. Come è successo infatti? Perché quelli che parlano così tanto, parlano su Dio, in realtà tante volte credono in una sorta di idolo, in realtà io penso che non hanno, Dio non rappresenta niente per queste persone, quello che rappresenta è quello che fanno davvero. Io vedo delle persone in chiesa che quello che importa è il potere, l'onore, la dignità, trionfare nella vita. E quello che importa. Il resto non serve a niente. E vanno alla messa la domenica e appartengono alla associazione parrocchiale, pagano non so cosa, tante cose così. Vedete?
C'è la domanda di Gennaro.
Per favore, dobbiamo finire. Io mi
quella
sento
di
tanto,
quella di Gennaro, vai. Microfono, distante.
Un ricordo dalla lettura di Simboli e Libertà era che il simbolo è molto più ricco della realtà,
e quindi questo volevo capire se è giusta questa puntualizzazione. Il simbolo è più ricco della realtà, cioè contiene molto più della realtà. E dopo questo, dalla lettura dei libri come L'umanità di Dio e anche altri articoli, è come se arrivassimo a un punto dove tu sei molto preoccupato dell'umano, ma perché in questa preoccupazione dell'umano non c'è la preoccupazione dell'aldilà e del dopo morte? È come se alla fine di tutto il libro, io se parlassi con te, dice questo quando lo tratti, questo quando lo tratti, perché è profondamente umano la paura della morte e tu non ne parli.
Sì.
Dovrai fare un altro libro, sei come Gesù,
sì. Un po'. Forse io riconosco e dico, mi piace molto questa domanda, perché forse questa è una delle lacune, delle mancanze che ha il libro. Devo spiegare meglio cosa porta in sé l'umano, e l'umano porta in sé l'anelito, il desiderio, l'speranza di trascendere la morte e risolvere il grande, l'enorme problema che la morte aspetta a tutti noi. E questo veramente è importante, è fondamentale, e ringrazio questa domanda.
Grazie. Diciamo che per il prossimo libro bisogna aspettare almeno un anno, quindi allora c'è un, diciamo, un momento conviviale che c'è di là, in modo che pratichiamo la cosa della convivialità, come ha detto lui. Ok? Simboli di libertà.